a Tu per Tu. Interviste e opinioni a cura di RWS.
Un saluto a tutti i nostri amici ascoltatori di Radio Voce della Speranza e un saluto al nostro ospite in linea telefonica. Si tratta del pastore Massimo Aquilante, che è il nuovo presidente della Federazione Evangelica, della Federazione di Chiese Evangeliche in Italia. Allora, pastore, intanto grazie per essere in nostra compagnia e naturalmente complimenti per questo nuovo incarico che le è stato affidato. Con che animo lo sta assumendo questo incarico?
Grazie a voi, innanzitutto con un animo, diciamo, pieno di gioia e di riconoscenza al Signore, perché certamente è una responsabilità, sarà una responsabilità impegnativa, ma è veramente un servizio fondamentale per le nostre chiese in Italia e per la testimonianza dell'Evangelo di Gesù Cristo.
Ecco, allora, noi ricordiamo che la Federazione delle Chiese Evangeliche riunisce in una federazione che mette insieme, no, servizi in comune, riunisce valdesi, metodisti, battisti, luterani, eserciti della salvezza e altre comunità protestanti. Ecco, leggiamo su il quotidiano Liberazione di mercoledì 9 dicembre un'intervista proprio che le è stata fatta, in cui lei dice che nella politica come nella società i vuoti non esistono e se vengono meno valori democratici e civili fondamentali, il loro posto viene occupato da subculture. Questo è stato il primo messaggio, in realtà, che lei ha consegnato all'Assemblea degli Evangelici Italiani.
Sì, Ed, lei si rende conto che questa è una questione molto complessa.
Certo.
Io ho fatto riferimento a un passaggio dell'intervista del presidente Scalfaro che abbiamo ascoltato nella tavola rotonda di apertura della nostra assemblea la domenica sera, e appunto il presidente Scalfaro, alla domanda che gli si poneva, secondo lei le cause della crisi dove sono, ha risposto: nell'assenza di pensiero, nel vuoto di pensiero. Ho ripreso quindi questa immagine del vuoto di pensiero da parte del presidente Scalfaro. Poi naturalmente le analisi, come dire, vanno avanti. Allora, appunto, i vuoti non esistono, quindi se non c'è un pensiero che sappia in qualche modo tenere insieme le posizioni di tutte le componenti della società, compreso quindi le posizioni delle chiese cristiane di minoranza, quali noi siamo, se non c'è questo, se non c'è una visione laica dello Stato in cui tutti possono liberamente portare il proprio contributo alla crescita comune, e questi vuoti vengono riempiti da altri pensieri o subculture. Possiamo riferirci per esempio ai rigurgiti razzisti animati da certe forze politiche nel nord Italia e non solo nel nord Italia, ma possiamo riferirci anche a una certa visione dell'Evangelo che poi va sempre a riassumersi nei cosiddetti valori cristiani, la famiglia, la sessualità e queste cose qui, che non sono subculture queste naturalmente, sono posizioni ben precise, ma per esempio non sono le posizioni nostre dell'evangelismo italiano.
Ma ecco, secondo lei davvero il nostro paese è a rischio per quel che riguarda i valori democratici e civili fondamentali?
Certo che lei mi fa domande molto impegnative, io la ringrazio. No, nel senso che non siamo all'alba di un nuovo regime fascista, assolutamente no, questa sarebbe una lettura antistorica, diciamo. Però senz'altro ci sono elementi di fortissima preoccupazione. Per esempio, noi siamo una democrazia rappresentativa, il popolo italiano è chiamato a votare dei propri rappresentanti nel Parlamento. Ecco, non siamo una Repubblica in cui il Presidente della Repubblica viene eletto in maniera diretta o il Primo Ministro viene eletto in maniera diretta. Questi sono elementi che non appartengono al percorso che l'Italia ha fatto per costruirsi come paese democratico e sono degli elementi di preoccupazione.
Infatti, tra l'altro, nell'intervista su Liberazione noi leggiamo che lei ha detto che la nostra assemblea, l'Assemblea della Federazione delle Chiese Evangeliche, ha espresso preoccupazioni per l'Italia di oggi, innanzitutto per l'assenza di un pensiero laico e democratico nella conduzione della cosa pubblica. Dunque questo è un problema trasversale alle forze politiche?
Sì, certo, adesso figuriamoci, certamente, cioè, vabbè, poi diciamo ci sono alcune forze politiche, diciamo, più preoccupanti dal nostro punto di vista in riferimento a questo problema, ma cioè, certamente qui io non entro nel dettaglio, diciamo, è una situazione situazione complessiva, una situazione generale. Allora, qui ognuno deve fare la sua parte, insomma, io questo vorrei che si capisse, ognuno deve fare la sua parte. Le chiese non sono chiamate a intervenire su tutti i problemi del mondo o della società, diciamo. Le chiese hanno, come dire, hanno una parola autorevole nelle cose di cui esse stesse si occupano, insomma, però sono parole importanti quelle delle chiese. Qui per esempio c'è tutto il tema della rilevanza pubblica della religione oggi.
Ecco, a proposito di questo, sui giornali vediamo anche la polemica sull'attacco della Lega nei confronti del cardinale Tettamanzi, no? In rapporto, sì, al tema dell'immigrazione. Lei come si pone di fronte a questa polemica, a questa querella? Ecco.
Ecco, allora, innanzitutto il compito mio non è di difendere nessuno e attaccare nessuno, ovviamente, diciamo. In riferimento a quello che ho appena detto, cioè la rilevanza pubblica della religione, questo è un esempio molto importante, insomma. Le chiese, compreso la chiesa di maggioranza, che nel settore dell'immigrazione fa moltissime cose, e come lei sa la nostra federazione ha grossi rapporti con l'associazionismo cattolico, hanno tutto il diritto di intervenire a difesa di che cosa? A difesa, appunto, innanzitutto della dignità umana, punto principale, ma anche del bene comune, fate il bene della città, cercate il bene della città, quindi il tema non è se le chiese, in particolare la Chiesa Cattolica, ha o non ha il diritto di intervenire, diciamo. Semmai io, come dire, guarderei questa cosa da un altro punto di vista, cioè una volta che poi si è intervenuti, qual è l'effetto di quell'intervento? Allora, secondo me, come dire, molti esponenti della Chiesa Cattolica oggi dovrebbero interrogarsi su questo, cioè l'effetto delle loro prese di posizione.
State ascoltando Sfogliando il giornale.
Io ricordo che stiamo parlando con Massimo Aquilante, presidente della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, eletto proprio nei giorni scorsi dall'ultima assemblea, la 15ª assemblea della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia. Lei ha detto che ci allarma l'incapacità della classe dirigente a cogliere la trasformazione in una società multiculturale e multireligiosa. Il tema dell'immigrazione viene affrontato come fosse un problema di sicurezza. Non ha la sensazione comunque che questa preoccupazione può essere una preoccupazione di una minoranza nel nostro paese, che dunque la maggioranza è spaventata forse dal tema della sicurezza e dunque magari si pone anche in maniera diversa rispetto al pensiero delle chiese?
Allora, innanzitutto, il tema della sicurezza è senz'altro importantissimo, ma non è delle dimensioni con cui viene solitamente raffigurato, questo non lo dico io, lo dicono le statistiche. Punto primo. Il fatto poi che si costruisca questo nesso quasi organico tra la presenza degli immigrati e il tema della sicurezza, anche questo lo dicono le statistiche, ma insomma lo dice anche il cuore, diciamo così, è assolutamente un falso, perché è vero che, diciamo, le carceri italiane al 50% sono piene di immigrati, ma semplicemente perché gli immigrati non hanno altra possibilità in seguito a un processo di andare a finire in carcere, insomma. Soprattutto quelli irregolari, e comunque questo è, insomma, questo è una visione assolutamente distorta delle cose. Il problema non si pone in quei termini. I termini sono che se uno sbaglia, se uno ruba, se uno spaccia droga, se uno compie un attentato, è ovvio che deve essere preso, arrestato, processato e nel caso condannato. Non è di questo che si deve parlare, questa appunto è una subcultura, cioè alimentare un sentimento di odio, di paura, di divisione, questo è antidemocratico. Di fatto, al di là delle intenzioni con cui si manifestano questi sentimenti, di fatto quando si cominciano a creare gli steccati, la democrazia è a rischio.
Questa è una preoccupazione condivisa, diciamo, tra le chiese evangeliche, ecco.
Sì, tra le chiese evangeliche, senz'altro.
Quindi si sente di esprimere queste idee non solamente a titolo personale, ma in qualche modo...
No, la nostra assemblea, dove appunto, come lei diceva, si sono radunate, raggruppate varie ispirazioni e tradizioni evangeliche in Italia, la nostra Assemblea ha avuto una voce unanime nel denunciare questi fenomeni, e io sono convintissimo che questo è patrimonio di tutte le nostre chiese. Naturalmente poi possono esserci, come sottolineature più specifiche, questo è assolutamente normale, ma insomma le nostre chiese sono assolutamente unanimi su questo. Però io vorrei anche dire che in Italia ci sono tantissimi cittadini e cittadine che la pensano come noi, tantissimi, e però evidentemente la raffigurazione, diciamo, delle soluzioni a questo problema qui non rispecchia le posizioni appunto di questi tantissimi cittadini.
Tornando ai lavori dell'Assemblea, c'è un voto che è stato preso, una posizione assunta, insomma, a proposito del risveglio spirituale in Italia, che si è voluto far coincidere con la celebrazione dei 150 anni dell'Unità d'Italia. Ecco, ci faccia capire qual è la relazione tra questa ricorrenza e il risveglio spirituale che si auspica. Ecco.
La ricorrenza, diciamo, dei 150 anni dell'Unità d'Italia dal punto di vista delle chiese evangeliche è anche la ricorrenza di questo, di ciò che i nostri bisnonni dicevano e sognavano, cioè la possibilità di portare al popolo italiano un Evangelo di Gesù Cristo che libera le coscienze e che rende, mette in condizione di costruirsi come liberi esseri umani anche in questo paese. Quindi c'è un filo rosso da questo punto di vista. Molti di noi sono poi convinti che, nel pieno rispetto delle autonomie appunto laiche, della politica, della sociologia, della cultura, eccetera, eccetera, le chiese cristiane, in particolare le chiese evangeliche, e attraverso l'annuncio del regno di Dio che viene e l'appello al ravvedimento, che possono fronteggiare la crisi. La crisi non è solo economica, politica o morale, è anche spirituale.
In concomitanza con l'apertura dei lavori della conferenza dell'ONU sul clima di Copenaghen, i protestanti italiani hanno detto un forte sì per quel che riguarda la difesa dell'ambiente. La 15ª assemblea della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia ha approvato all'unanimità una mozione a favore della salvaguardia del creato e del ridimensionamento dei propri stili di vita. Poi si dice anche che si invita le chiese membro a intensificare la conversione dei propri stili di vita, a promuovere concretamente l'economia dell'abbastanza nell'ottica della sobrietà e del rispetto per il creato. Ecco, non c'è comunque il rischio che queste posizioni siano posizioni, come dire, abbastanza teoriche rispetto a quello che invece sono gli stili di vita acquisiti anche dai cristiani?
Sì, il dubbio che lei pone naturalmente c'è, questo è ovvio, è nella quotidianità di ciascuno di noi, insomma. L'Assemblea ha approvato questo ordine del giorno con grandissima convinzione, sulla base di una riflessione anche teologica che ormai dura da decenni: il creato appartiene a Dio, come dire, gli esseri umani sono chiamati a vivere nella bellezza del creato, da qui l'appello poi a una vita più sobria nei consumi e nell'utilizzazione dei beni del creato. Ma appunto questo è una linea di marcia, è un'indicazione, è una suggestione che la nostra Assemblea ha voluto dare, richiamando a un'assunzione di responsabilità personale i fratelli e le sorelle delle nostre chiese. Poi certo ciascuno nella propria libertà compirà le scelte di conseguenza.
Qual è il tema di fondo che le piacerebbe, insomma, affrontare nel corso di questo triennio di presidenza?
Due temi di fondo, direi, che sono tutti e due, sono le due facce della stessa vocazione che è a fondamento della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia. Da un lato ampliare, approfondire le relazioni nel panorama dell'evangelismo italiano, quindi e andare nella direzione di un sempre più convinto, di una sempre più convinta e forte unità dell'evangelismo italiano. Dall'altro lato, appunto, irrobustire, perché non è che non ci sia, irrobustire la presenza delle nostre chiese, la presenza delle posizioni teologiche, di pensiero, anche in materia etica, delle nostre chiese nel dibattito pubblico, perché noi siamo convinti che le cose che noi abbiamo da dire sono importanti per tutti e non soltanto per la corporazione evangelica, diciamo così.
Bene, allora noi naturalmente le auguriamo un buon lavoro, grazie davvero e a risentirci una prossima occasione.
Grazie a voi, arrivederci.
Abbiamo trasmesso Sfogliando il giornale, fatti e commenti a cura di RWS.